azione, no? Sostenere ragazzi e ragazze dall'ascolto, favorire l'introspezione, ridare cittadinanza alla felicità possibile, recuperare le occasioni di dialogo, le relazioni, incontro fisico, eccetera. Allora, noi non abbiamo individuato una pratica in particolare, abbiamo individuato una serie di nodi importanti. Io penso che come presupposto potremmo, diciamo, dire che sicuramente nel momento in cui si cerca di avere un approccio con i ragazzi, diciamo, un approccio educativo, in particolare con i ragazzi, bisogna evitare, diciamo, di cadere nella tentazione del paternalismo, cioè nella tentazione di porsi come quelli che ti stanno dicendo qual è la strada che devi prendere, diciamo, in quale direzione devi andare, perché lì è lì che c'è la cosa giusta, c'è la cosa fatta bene, per due motivi questa cosa. Innanzitutto perché crea comprensibilmente una sorta di rifiuto, diciamo, nei confronti di chi ti ascolta, perché chiaramente un ragazzo fino a un certo punto va di sentirsi dire cosa deve fare o dove deve andare, o di sentirsi dire che magari il suo stile di vita o le sue prospettive o i suoi interessi, diciamo, magari non sono proprio quelli giusti, perché quelli giusti sono quelli che gli dici tu. E quindi può generare una sensazione di rifiuto. In secondo luogo, perché pure questo è un tema, diciamo, che un po' abbiamo toccato soprattutto alla fine, c'è anche una questione generazionale. Non è detto che chi fa l'educatore, soprattutto, diciamo, chi fa l'educatore appartiene a una certa generazione. Si potrebbe dire, forse abbiamo pensato a partire da quella mia, quella di Salvatore, forse credo più o meno anche quella di Nicola. Poi tutta questa chiarezza, diciamo, rispetto al futuro non ce l'ha più. Noi siamo a pieno titolo gli iniziatori di quella generazione del precariato, siamo state la prima grande generazione del precariato, no? Diciamo, per cui forse questa idea di futuro, questa idea di cosa è giusto fare o non fare, forse non ce l'abbiamo neanche noi, tutto sommato. E quindi meglio non avere un atteggiamento paternalista, meglio cercare, diciamo, di ascoltare i ragazzi e costruire con loro una possibile immagine di futuro. L'altra cosa che abbiamo sottolineato è che c'è sicuramente, diciamo, mancano un po' i punti di riferimento, diciamo, nel senso che, per esempio, diciamo, una cosa che abbiamo notato è che ci sono esperienze, per esempio, di ribellione, dell'esigenza di ribellione. Oggi spesso può andare a finire che il massimo della ribellione possibile, almeno in alcune zone, diciamo, d'Italia, per esempio al nord, forse al sud, diciamo, i riferimenti sono altri, però in alcune zone d'Italia il massimo della ribellione, per esempio, può essere diventare nazista. Oppure, diciamo, noi abbiamo a Napoli modelli alternativi a quelli, diciamo, ufficiali, anche se per la verità, diciamo, i modelli camorristici a Napoli sono quasi istituzionali, per cui, diciamo, anche quelli non sono tanto alternativi. Perché avviene questo? Perché probabilmente c'è un senso di disorientamento, appunto, come dicevamo prima, rispetto ai punti di riferimento, rispetto ai punti di riferimento sociali, no? Che è abbastanza forte. È abbastanza forte perché a volte c'è la tentazione, c'è la tendenza ad avere un po', oltre all'atteggiamento di paternalistico, anche quello un po' a prendere per il culo, diciamo, a proporre ai ragazzi percorsi finti, percorsi progettuali che in realtà non hanno nessuna aderenza alla realtà, non hanno, diciamo, come dire, sbocchi reali, no? Diciamo, non, e quando diciamo reali non intendiamo necessariamente sbocchi professionali, ovviamente, diciamo, ma semplicemente che sono percorsi che aderiscono proprio poco alla realtà che i ragazzi vivono e quindi diventano poco interessanti, poco coinvolgenti, parlano poco ai ragazzi, sono manierati, diciamo così. E invece forse bisognerebbe immaginare dei percorsi, dei progetti, delle attività che carico di quello che è il loro vissuto, di quello che loro realmente portano. Nicola, per esempio, faceva l'esempio di questo ragazzo che è andato a fare, diciamo, il laboratorio di teatro, diciamo, con lui, e che gli ha detto che lui voleva essere, se non mi ricordo male, come Johnny Depp. Allora, anziché prendere per il culo il ragazzo che vuole fare Johnny Depp, nonostante possa sembrare irrealistica, diciamo, come magari un po' infantile anche, no? Come richiesta, come aspettativa, allora prenderla sul serio questa cosa, cioè capire questo ragazzo che vuole essere come Johnny Depp, si faceva riferimento pure, no, al discorso delle domande intelligenti e le domande. Che cosa vuol dire essere Johnny Depp? Quindi farsi carico del ragazzo e vedere insieme a lui che cosa vuol dire e fare con lui un percorso che risponda a questa sua esigenza di diventare come Johnny Depp, quindi non ridicolizzarlo, non, ma neanche ingannarlo, neanche scherzarci su, ridergli alle spalle, cioè prenderlo in carico seriamente, cioè decidere di ascoltare e di capire, diciamo, qual è al fondo la sua esigenza, anche perché i ragazzi sanno, cioè hanno una cognizione precisa di quello che vivono, non vivono la loro vita, per quanto possano essere disorientati, diciamo, per quanto possano avere una mancanza di punti di riferimento certi, per quanto possano avere un'idea di futuro abbastanza fumosa e indeterminata, però se poi ci parli, cioè se fai uscire fuori la loro voce, se li ascolti, loro sono perfettamente, hanno una cognizione perfetta della realtà che vivono, sanno precisamente cosa stanno vivendo. Quello che, diciamo, forse manca, non è la cognizione della loro realtà, ma è la coscientizzazione, cioè è una volta che io so precisamente che cosa sto vivendo, cioè quali sono le dinamiche nelle quali sono inserito, però poi devo inquadrare queste dinamiche in un discorso più ampio, cioè devo prenderne consapevolezza e devo decidere, diciamo, se queste dinamiche mi stanno bene, le voglio cambiare, come le voglio cambiare, cioè inquadrarle in un progetto di futuro, cioè assumerle su di me e farle diventare, diciamo, metterle in una prospettiva storica. Questo forse è il lavoro educativo sul versante politico che si può tentare di fare con i ragazzi, cioè far emergere, far combaciare il livello della cognizione con quello della coscientizzazione, per sviluppare una prospettiva storica, per sviluppare una possibilità, per far emergere una possibilità di futuro. E visto che la generazione di molti, molti educatori appartengono a una generazione che per la quale il futuro è altrettanto fumoso come per i ragazzi con i quali lavorano, questa può essere un'ottima esperienza di co-costruzione. Quindi anziché andare a spiegargli come va la vita, scoprire insieme a loro come va la vita. Far emergere quindi la loro realtà, la loro cognizione, la loro coscienza, sviluppare insieme a loro un'idea di futuro. E dicevamo che, per esempio, parlare con i ragazzi può spesso servire anche a noi per avere un'idea della realtà un po' più aderente, diciamo, alla realtà stessa, magari un po' meno ideologica, un po' più calata nelle cose reali. Per esempio, può capitare che noi abbiamo un'idea, un'immagine della vita dei ragazzi che è ideologica, che è una sovradeterminazione rispetto a quello che loro pensano di loro stessi. Allora, anziché partire dalla nostra idea sovradeterminante, sarebbe forse più importante far emergere la loro e poi lavorarci assieme sopra, cambiandoci reciprocamente. E in questo senso, l'ultimo punto che mi ero segnato, sintetizzando molto, è che fare un lavoro come da educatori non significa fare i militanti, cioè non significa fare la politica, diciamo, durante il lavoro, che sono due dimensioni distinte. Diciamo, la dimensione politica probabilmente è proprio quella del far emergere, diciamo, dare ai ragazzi la capacità di elaborare un'idea di futuro. Questo potrebbe essere un elemento, diciamo, politico. Andare cercare di convincere i ragazzi a venire nel proprio collettivo, nel proprio centro sociale, la propria cosa, è un altro discorso. Si può fare, ma lo si fa da militanti, non da politici, non da educatori, scusate. Da educatori invece non si dice ai ragazzi dove devono andare. ma si fa in modo che i ragazzi sviluppino un'idea non solo di dove stanno e di quali sono le dinamiche immediate, diciamo, che gli consentono di sopravvivere, di autoriprodursi, di autoprodursi, ma anche di proiettarsi, diciamo, in un futuro, in una dimensione storica. Quindi la dimensione politica potrebbe essere questa, diciamo, quella di dare una prospettiva, costruire più che dare, costruire una prospettiva insieme ai ragazzi durante il lavoro, che vada oltre l'immediato, che vada oltre, diciamo, quello che si prova e che si vive nel momento stesso in cui lo si vive. Perché quando ci si dà una prospettiva, probabilmente poi si prende anche, si diventa anche consapevoli del fatto che bisogna cambiare la realtà per raggiungere, per andare in quella prospettiva, in quella direzione. Perché altrimenti, se non la si cambia, la realtà, quella direzione e quella prospettiva potrebbero essere chiuse.
Posso aggiungere due parole, Emiliano, proprio due
Sicuramente sì,
a quello che
certo.
dici. E credo che abbiamo toccato due termini che tu stai nominando, ma li volevo condividere. Il concetto di traduzione, in cui l'arte ha un grande fondamento proprio per evitare di proiettare i nostri sogni o le nostre ideologie sui ragazzi, quindi l'arte ed altri linguaggi come canale di traduzione. Perché ci apre ad una visione molteplice e quindi niente diventa stupido, e la partecipazione, da cui rimandava Carlo, cioè progettare percorsi di partecipazione alla costruzione della città, è proprio il tema di questo incontro in cui il tempo degli adulti e il tempo dei ragazzi diventa parallelo, si fanno proprio le cose insieme, partendo da quel lavoro di pensiero a cui Emiliano accennava prima. Volevo solo aggiungere questo.
Grazie, grazie della sintesi e del racconto, anche dei tempi rispettati. Allora, continuiamo in questa carrellata di restituzione, a meno che ci siano domande rispetto a quello che abbiamo sentito. No, direi di no. Loro ci vedono, sì. Hanno quella di là. Ok.
No, dice che 5:30 poi al massimo usciamo fuori perché c'è da preparare la serata di stasera. Però
Avete
dovremmo.
capito? Ok, prossimo. Allora, c'era scuola, arte, io avevo mobilitazione
Città.
e città. Vado io? Allora, il tema era mobilitazione. E loro ci sentono? Ok, allora sarò veloce. Inizio con un paio di avvertenze. La questione era che anche nell'invito, l'invito parlava perché così facevano le schede di provare a costruire un movimento collettivo senza firme, senza sigle. E ci siamo chiesti se davvero questa è la questione. Rinunciare alle sigle, alle firme, perché questo ha anche all'orizzonte il tema di una possibile antipolitica, di un possibile anche sganciamento rispetto a un insieme forse di valori, di principi che vale comunque la pena nominare e rinominare anche al di là delle sigle per non perdersi, diciamo, in un indistinto. Così come ci siamo detti che in questo ragionamento sulla mobilitazione dobbiamo stare attenti a giocare il nostro posizionamento rispetto alla distanza dalle istituzioni, perché maggiore è la distanza dalle istituzioni, maggiore è il nostro anche desiderio magari di smarcarci da cose che non ci piacciono delle istituzioni, maggiore è il rischio che le istituzioni stesse, che sono governate, diciamo, dalla politica, giochino a ridurre la base elettorale. E questo fa sì che man mano che noi ci pensiamo antagonisti, distanti, e progressivamente facciamo il gioco esattamente dell'egemonia del capitale, che è esattamente sulla riduzione della base elettorale, cioè di chi va a votare, chi sceglie, gioca il fatto che poi ci tiene ai margini o ci concede alcune battaglie, come quello, possono essere quelle dell'identità, del genere o ecologica, che in realtà non producono messe in crisi del capitale e del potere. Quindi dobbiamo stare attenti a dove metterci rispetto a, diciamo, questo confronto e conflitto. siamo chiesti se ci sono dei temi che sono particolarmente esplosivi e capaci di rendere il conflitto, la disuguaglianza, il potere, e che magari non sono all'ordine del giorno delle discussioni di ragazze e ragazze. Per esempio, ci si diceva che il tema del lavoro e di quello che è la prospettiva di lavoro per i ragazzi e ragazze e tutte le questioni che innesca rispetto alla differenza fra le generazioni e i diritti, a chi davvero i soldi li ha o non li ha, insomma, potrebbe essere, come dire, un rivelatore di quel conflitto, di quelle differenze di classe che magari si fa più fatica a vedere perché non se ne ha la grammatica da più giovani. Ci siamo chiesti quali sono i materiali su cui fare mobilitazioni, ci siamo detti che forse dobbiamo lavorare sui materiali, sulle produzioni culturali più recenti, perché sono quelle più incandescenti, questi testi delle canzoni o altro che i ragazzi possono portare, sono anche per noi delle ottime palestre per confrontarci con loro esattamente su quelle categorie di classe, di potere, di egemonia e quant'altro che vorremmo reintrodurre per far vedere quel conflitto che altrimenti si sente ma non si riesce a capire. Lo senti, diventa rabbia sociale ma non lo sai agire. Ci siamo detti cosa fare e ci siamo detti che fra le cose da fare certamente c'è fare inchieste, fare ricerca con i ragazzi, con i gruppi, con le situazioni, perché questo aiuta a capire, a decodificare il presente, aiuta a decentrarsi. Nel momento in cui tu fai ricerca capisci qual è il punto di vista degli altri e aiuta evidentemente anche i processi costruttivi del nuovo, dell'interpretazione del presente. Fare ricerca, ci siamo detti, e rubo la parola ad Alessandro, è esattamente il contrario della fare inchiesta, è il contrario della disinchiesta in cui cade chi si affida all'algoritmo. Chi si affida all'algoritmo, cioè chi si affida sostanzialmente ai social e a quello che inevitabilmente noi riceviamo, no, sui nostri cellulari come fonte di informazione, si abbandona a una sorta di racconto della realtà che è confermativo ovviamente rispetto alle sue posizioni, ma contemporaneamente anche disinnesca la possibilità del conflitto stesso, perché lì nella disinchiesta, diciamo, dell'algoritmo, non solo tu non vedi il tuo vero nemico, ma paradossalmente ti è dato un nemico. Pensiamo a quello che può essere per molti italiani l'idea dell'altro, del nero, del migrante, di chi è arrivato adesso come potenziale nemico per una parte significativa della popolazione. Questa, in realtà tu non hai nessun conflitto con lui, semplicemente ti rappresenti quello come un antagonista sociale, ma non c'hai a che fare davvero. E quindi in realtà anche in quella situazione lì non c'è una vera dinamica conflittuale, ma certamente noi diciamo è tempo di fare ricerche e di fare inchiesta. Chi è l'avversario? Sono stati nominati due esempi di avversari. L'avversario può essere la logica prestazionale a cui siamo in qualche modo condizionati tutti, l'avversario può essere anche la logica del consumo che il capitale evidentemente alimenta. Quindi abituiamoci a vedere come avversari non necessariamente delle persone, ma anche evidentemente qualcosa che ci controlla e ci domina. Qual è l'arena in cui tutto questo avviene? L'arena è la città. La città ci aiuta a capire qual è la composizione sociale in cui ci muoviamo, ci aiuta a capire chi c'è che sta male come me e non lo vedo ogni giorno perché da casa mia non lo vedo. La città quindi è anche il luogo dell'azione pubblica possibile, è il gioco in cui si può effettivamente scommettere sul potere che, come dire, tante persone hanno pur nel non essere singolarmente niente, di non essere nessuno, cioè che è il potere della sincronizzazione. Questo i ragazzi dei Fridays for Future ce l'hanno spiegato molto bene. Tu non sei nessuno a 16 anni, ma se scendiamo in piazza in milioni lo stesso giorno, quel venerdì, per dire una cosa, improvvisamente tutti parlano di te. E questo avviene nella città, non a casa tua, ed è il potere della sincronizzazione. Nella nostra generazione si diceva: come fai a far saltare le banche? Ritiri i tuoi soldi dal conto corrente lo stesso istante. Il potere della sincronizzazione fa saltare il sistema bancario. Ecco, questo gesto, no? Il potere della sincronizzazione, cioè l'idea che c'è la possibilità di mettersi insieme, anche se singolarmente non si ha nessun tipo di potere, è interessante. Qual è l'obiettivo di questa mobilitazione? Ci siamo detti che o è un agire trasformativo o non è. cioè l'obiettivo è il cambiamento può essere anche semplicemente diciamo inizialmente una presa di coscienza, capire come stanno le cose e poi dopo forse c'è una trasformazione. Questa cosa può andare incontro alla sconfitta, ma sappiamo benissimo che agire e uscirne sconfitti non è meno formativo, interessante e potenzialmente utile dell'avere successo. Fine.
Poi una più una meno.
Esatto, ne abbiamo già, di tacche ne abbiamo già sulle sconfitte. Ok. Chi vuole passi il microfono?
Allora, proverò a fare questo punto, anche se non è un sacco di cose. Vabbè, innanzitutto noi siamo partiti, sono l'accettata, quindi la parte sui beni comuni. Noi siamo partiti a porci altre domande aggiuntive a quelle iniziali, quindi in particolare per chi, con chi e a chi facciamo riferimento quando parliamo di beni comuni, nello specifico appunto sul tema dei beni comuni, oltre a cosa si può fare, cosa non si può fare, tutto quello che siamo detti prima in plenaria. E da questo ci siamo anche detti in più, cioè in tanti gruppi, quindi è uscito poi più volte, la necessità di definire cos'è bene comune, cioè nel senso di rimettere in discussione quello che è stato prima bene, cioè come abbiamo raccontato il bene comune, cos'era davvero, e differenziare il bene comune da quello del bene pubblico e dal bene privato, quindi da diciamo definire proprio precisamente cos'è uno e cos'è l'altro, anche se in alcuni casi è molto difficile ed è complesso. E quindi partire da una definizione che ci aiuti poi a immaginarci quello che vorremmo poi anche per un futuro possibile. E di sicuro sono detti che i beni comuni devono essere gestiti, parlo al maschile, ma vorrei fare tutto il maschile e femminile, però da tutti, da gestiti da tutti, per tutti e come dire, di tutti, nel senso che non appartengono alla parte privata, perché appunto si differenziano da quello. In questo discorso di chi le gestisce, di chi le fa, non scivolare nella privatizzazione dello spazio, quindi riuscire a tenerlo davvero aperto, il bene comune non come quella cosa che lo utilizzo al mio scopo, anche se è un scopo sociale, uno scopo pubblico appunto, però che poi diventi uno spazio chiuso, ma che davvero parta da una cogestione, una pratica di coprogettazione, di cogestione, cosa vuol dire, cosa non ci piace, cosa ci piace. Quindi provare a rimettere al centro questo qua. E il come farlo, abbiamo bisogno di strumenti che magari non abbiamo ancora o non sono uniformi sui nostri territori, sui nostri territori che abitiamo, di sicuro cambia dalla periferia alla città, dalla provincia, dalle aree interne, eccetera, eccetera, però abbiamo bisogno di strumenti che devono anche essere dati da parte di amministrazione, che non può essere un delegare tutto, diciamo, il terzo settore, quello che da tanti anni si dice, ma deve essere appunto una coprogettazione, un dare strumenti anche legittimi per non cadere poi in arrivare all'estremo di dire dobbiamo fare qualcosa di illegale per poter fare qualcosa. E, quindi ad esempio un regolamento sui beni comuni, non tutti i comuni hanno a disposizione questa cosa qua, aprire tavoli di discussione per arrivare a questi strumenti amministrativi e legislativi e poi continuare a narrare e creare l'immaginario del bene comune, cioè nel senso raccontarlo come quella cosa possibile ma che già fatta adesso, prima, cioè, alcuni esempi erano di cose che effettivamente sono state realizzate e di quanto queste esperienze che abbiamo visto realizzate poi ci hanno iniziato a fare esperienze nuove. E quindi continuare a raccontarlo sì come una cosa del possibile, di un mondo che vorremmo anche futuro, ma che già c'è oggi. Perché forse i giovani che incontriamo, dai più piccoli ai più grandi, ai giovani adulti, raccontare che questa cosa si può davvero fare stimola cambiamento, stimola anche voglia di buttarsi in questo tutto questo sistema nel fare davvero un cambiamento sul proprio territorio, quanto la narrazione di queste cose qua, quanto dare voce a questi beni comuni ci può servire per continuare ad aggiungere appunto sempre più tasselli della città che vengono descritti in questo modo e persone che si possono prendere cura. Ci hanno anche detto che molti spazi, molti beni comuni, manco lo sappiamo che ce l'abbiamo tutto casa, raccontarli, dare voce a questi spazi, a queste persone che li abitano, li tengono insieme, li tengono vivi, è quella cosa che poi genera un cambiamento, perché cioè, a catena poi si arriva anche più lontano, prendere conto di quelle esperienze che avevano, sono partita da questo, dimostrare che qualcosa è possibile fare con dei risultati anche concreti. Non so se mi sono inventato qualcosa, però questo era un po' tutto, e boh, se qualcuno si può.
E Niente, noi siamo partiti da una riflessione, non c'è più, è andata via Liliana che ha condiviso con me il gruppo, da una riflessione che abbiamo posto, che era quella della necessità di fare noi dei racconti, delle narrazioni, delle condivisioni, cioè l'adulto rispetto al ragazzo che condivide un prodotto, un processo artistico, la visione di un film, di un libro, di un quadro, in cui ripone un suo interesse, quindi che l'adulto si ponga come essere formato rispetto a questo tema e quindi sappia proporre qualcosa di, che prima di tutto ha interessato lui come persona, perché altrimenti la proposta che andiamo a fare ai ragazzi risulta assolutamente vuota di valore se non è vissuta in prima persona, e questo quindi ci pone davanti al pensiero di come possiamo far arrivare al confronto con i ragazzi degli adulti che abbiano veramente passione per l'opera d'arte, che sia essa teatro, libri, narrazione, cinema, qualsiasi altra cosa. E in quest'ottica qui anche una riflessione su quelli che sono stati i numeri dei gruppi. Siamo in un consesso di persone molto bello, molto produttivo, il nostro gruppo è quello che ha riscosso meno partecipanti, che non è polemico da parte mia, è proprio come indicazione del fatto come viviamo noi stessi. Io non sono un educatore, mi occupo di teatro, ma come è vissuto il mondo della cultura? È vissuto realmente come una necessità, come una sfida che si può porre nel confronto tra persone, nel conoscersi tra persone? È vissuta come una possibilità pedagogica ed educativa? Molto spesso, non solo da parte del mondo della scuola, ma anche da parte del mondo educativo più in generale, da parte del mondo produttivo, non parliamone nemmeno, è vissuto come una cosa massima. Dai, per fare uno spettacolo teatrale, un laboratorio di arte, un corso di disegno, in fondo anche mio cugino sa disegnare. È un'amica di Fenoglio qualche tempo fa mi diceva, questo ci diceva che scriveva cosa vuole, anch'io so scrivere, non rompa tanto le scatole. Ecco, il concetto che gira attorno al mondo dell'arte nell'ambito educativo è un po' questo, un sacco di professori vivono l'invasione dell'esperto teatrale come un momento di presa di possesso nel loro piccolo campo. Le cose su cui ci siamo confrontati maggiormente sono la necessità di mettere al centro la persona prima del prodotto, cioè siamo in una società in cui si produce tutto e tutto il processo produttivo deve portare alla realizzazione di un elaborato finale che sia proponibile, questo sia sotto l'aspetto degli insegnanti, sia sotto l'aspetto della richiesta dei genitori, che vengono e ti dicono sì, ma abbiamo fatto il laboratorio, abbiamo pagato noi genitori spesso il laboratorio, perché vogliamo vedere il nostro figlio sul palco, perché vogliamo vedere il libro di poesie pubblicato, eccetera, eccetera. Quindi per noi è molto più importante invece la centralità dell'individuo rispetto alla produzione dell'oggetto o dell'evento, perché l'oggetto e l'evento non devono schiacciare la presenza, anzi la fondamentale presenza dell'individuo. L'altra cosa su cui abbiamo riflettuto è la questione dell'ascolto. L'ascolto deve essere un'azione attiva che noi realizziamo insieme ai ragazzi, e per ascolto significa l'apertura anche a delle contaminazioni. Non possiamo proporre Beethoven o Shakespeare o Eschilo pensando che siano interessanti solo perché c'è scritto Goethe edizioni Feltrinelli. L'ascolto significa che il confronto con queste persone che sono davanti a noi, che hanno un'altra esperienza, che hanno un altro vissuto, che hanno un'altra età e che probabilmente nel contesto della loro vita quotidiana generale hanno pochissima possibilità di confrontarsi in maniera onesta con i classici della storia dell'arte, della letteratura, non gli può essere imposto dicendo beh, ma Dante scriveva poesie migliori della Trappola, perché non risulta credibile ai loro occhi. E quindi la possibilità di confrontarsi con i ragazzi su questa cosa qui, ascoltando anche le loro proposte e essendo liberi nel creare anche contaminazioni, commistioni, che non essendo un processo non arriveranno all'obiettivo che noi ci siamo posti. Cioè, dicevamo prima, se io ho in mente un obiettivo da regista teatrale di fare una grande produzione con 50 attori, ma lo Stabile di Torino non me la produce, allora la faccio al liceo Galileo Galilei. Non può essere questo la motivazione che spinge a lavorare sul prodotto, sul processo artistico con i ragazzi, ma deve essere la possibilità di mettere qualcosa della loro autonarrazione, come dicevamo prima, in gioco in quel processo lì che creerà la loro opera d'arte, perché questo è importante. Ci sono vari livelli, lo diceva prima molto bene Fabio, ci sono vari livelli di fruizione possibile dell'opera d'arte. Il punto a cui può arrivare un ragazzo di 14 anni non è lo stesso punto a cui può arrivare un dottorando in lingua e letteratura che ha un'esperienza molto maggiore e conosce Dante in modo diverso. Ma non è detto che al 14enne Dante non abbia niente da dire. E non è detto che non abbia niente da dire in relazione alla sua esperienza di scrittura di musica trap, per esempio. Quando l'anno scorso ho spiegato la metrica a dei ragazzi di Dante, sono rimasti impressionati di quanto fosse collegabile al loro discorso. Esatto. L'ultima cosa su cui abbiamo ragionato, che si riconduce un po' alla prima che ho detto, è la generosità. E è assolutamente necessario, da un lato, accettare di essere una minoranza in questa cosa e rendersi conto che l'opera d'arte non è un bene primario, cioè non ci aiuta a respirare, a mangiare, a bere, a sostentarci, a vestirci, ad andare al lavoro. Fa qualcosa in più che non è un prodotto e che sta in un discorso di minoranza per forza di cose, perché ho bisogno di mangiare per andare a teatro, non ho bisogno di andare a teatro per mangiare, detto molto banalmente. Però se io sono generoso e disponibile, questa possibilità la metto in gioco continuamente. Se io so che a Cinema Vecchio c'è un concerto interessante o la presentazione di un libro interessante, cerco di portarci degli adulti, cerco di portare qualcuno che possa poi riportare questo racconto, questa narrazione ai ragazzi, che possa farla vivere ai ragazzi. E questo può essere un metodo, una possibilità che abbiamo di far circuitare delle idee, anche se su canali ovviamente che richiedono grande pazienza, grande tempo e la disponibilità anche a perderlo, questo tempo che è una delle poche libertà che abbiamo. Abbiamo parlato della necessità di annoiarsi per creare dell'opera d'arte e di avere della libertà. Ecco, per fare questi processi abbiamo bisogno di darci la libertà anche di avere della noia, del tempo non tutto organizzato, ma libero di trovare dei vuoti in cui inserire delle cose che cadono un po' dal terzo piano.
Hai sollevato un sacco di questioni, sarebbe da discuterne un sacco, cioè hai detto delle cose su cui potremmo probabilmente passare un giorno a parlare, che non è detto che l'arte non sia necessaria, che non serva a vivere. Forse la crisi della dimensione sociale e collettiva si riflette in questa affermazione, perché magari per qualcuno invece è una dimensione fondamentale dell'espressione civile e sociale delle persone, una dimensione umana irrinunciabile che ti fa esistere nella dimensione collettiva come forma di espressione senza le quali non vivi davvero, per cui dovremmo, e sicuramente all'interno della, noi abbiamo parlato di scuola, abbiamo continuamente rilevato, diciamo, una prima parte, la situazione di profondissima crisi istituzionale, culturale e organizzativa della scuola. Nel secondo gruppo c'è chi ha parlato con insistenza della privatizzazione, del fatto che la scuola ha oramai un mandato veramente oscuro, per cui molte delle persone che ci sono all'interno la vivono per l'appunto semplicemente come un luogo dove ti devi procurare le armi, gli strumenti per affermarti poi individualmente nell'arena competitiva e conflittuale che c'è dopo. E quindi, rifacendomi anche al discorso invece di Stefano, è rientrato il tema del rapporto con il lavoro, in termini dell'orientamento, della possibilità di disegnarsi un orizzonte di azione produttiva della società, non determinato, dettato da altrove, ma dove arrivi ad elaborare delle ipotesi di lavoro e di scopi e senso e indirizzo della tua formazione all'interno della scuola. Quindi sicuramente la questione dell'orientamento, la questione del lavoro, e poi è continuamente venuta fuori la dialettica tra dentro e fuori, quindi tra ciò che si fa dentro quell'istituzione e quel tempo dedicato all'insegnamento e all'apprendimento e tutto ciò che sta all'esterno. Quindi se la scuola è un posto dove ti procuri soltanto qualcosa che ti serve fuori e non hai un rapporto con la vita che passi là dentro, l'organizzazione della scuola, non ci investi il desiderio e con i saperi che sono dentro, succede anche che sia una scuola decisamente povera e in cui mancano completamente quelle dimensioni su cui eravamo invitati a parlare, quelle dell'inclusività, del benessere, del discorso ambientale. È stata descritta un'istituzione in cui, nonostante ci siano leggi che datano oramai 50 anni e che riguardano il rapporto delle persone con le persone con disabilità di ogni tipo di differenza, le pratiche di convivenza e didattiche all'interno della scuola continuano a essere fortemente discriminanti e incapaci di modificarsi per permettere di vivere diversamente all'interno della scuola. Allo stesso tempo ci diciamo non può essere una visione totalmente distruttiva, perché la scuola rimane comunque uno spazio dove c'è una libertà di azione, di organizzazione, di sperimentazione a suo modo protetta, un tempo in cui possiamo cercare di fare qualcos'altro. Per fare questo rientra quella necessità del rapporto con il fuori. Nell'operatività ci siamo detti che sarebbe importante nelle città andare a trovare dei momenti in cui, uscendo dai propri settori, quelli insegnanti o personale della scuola o anche ragazzi e ragazze ed educatori delle cooperative o di altre realtà che si occupano di educazione, riescono a incontrarsi con due scopi. Alcuni scopi che sono quelli di narrazione e rappresentazione di un determinato modo di operare nel campo educativo e nel campo dei saperi, raccontarli proprio per fare in modo di partecipare alla politica della città, fare presenze che esistano, e nei singoli luoghi sperimentare delle collaborazioni che possano essere o delle inchieste o dei viaggi o della realizzazione delle feste su dei compiti precisi in cui, in maniera trasversale, si entra all'interno della scuola, si collabora con le realtà esterne, con dei progetti che mettono in gioco all'interno della scuola il lavoro sui saperi e fuori le potenzialità educative. E che queste cose trovino la rappresentazione e possano poi pesare sia all'interno delle città che in un'ottica diciamo, più nazionale e più ampia. Da questo punto di vista abbiamo nominato la questione meridionale anche dal punto di vista della scuola e delle scuole, perché anche qua oggi non c'è nessuno che venga da più giù di Napoli, e questo bisogno di viaggiare, di restringere alleanze, scambi e di porre la questione che un cambiamento delle scuole, che sia un cambiamento utopico o comunque da in ottica movimentista, comunque da non continuare a smettere di ripetere, non può realizzarsi proprio per la mancanza di investimenti se non si va a ripetere necessariamente uno scambio nazionale. Nell'Italia quanto è lunga e quanto è differente. Cosa abbiamo detto? Cosa vogliamo aggiungere? Mi sembra questo, il lavoro, l'orientamento, la crisi della scuola media, questo fatto, la necessità assoluta di uscire fuori. Abbiamo parlato di cambiamenti organizzativi che sarebbero assolutamente fondamentali, che da troppo tempo aspettano, la distinzione tra lezioni obbligatorie e lezioni facoltative, almeno a partire dalla scuola secondaria di primo grado, dalla scuola media, una cui eventuale riforma richiede un investimento, uno sforzo organizzazione, una volontà politica enorme che non sembrano esserci, ma a cui non possiamo rinunciare. E per farle realmente inclusive ci deve essere questo cambiamento organizzativo, c'è un problema di formazione culturale delle docenti e dei docenti, per cui la formazione adulta è qualcosa su cui investire, se non c'è quella no, non può cambiare. Basta, mi sembra aver dato una cosa, se vuoi aggiungere qualcosa, aggiunge.
Chi è? Tutti voi? No, no, sono no. Istituzioni? Altri due?
No, no,
cioè, ah, è finita? Se no, no, sì. Un altro gruppo.
No, no, ma no, lui no. Ne ha fatti due.
Vabbè, se io dico questa cosa qua ancora, non sul tema che secondo me ha restituito benissimo, noi ci prendiamo questo, cioè Stefano si prende questo impegno di restituire un po' i gruppi, un po' la giornata e quest'ultimo lavoro che abbiamo fatto nei gruppi e lo rimandiamo. Io proverò a fare ancora una volta da stalker per capire anche un incontro magari online per provare a entrare in questa cosa che diceva anche Federica, no? Nell'ultimo intervento, cioè provare a quagliare in qualche maniera, cioè possiamo pensare a una festa, un incontro, ad una pratica da condividere. Terzo punto, c'è comunque quell'appuntamento con Giovanni per un'elaborazione, quindi con la scrittura collettiva, che è un passaggio ancora ulteriore rispetto a quello che potrà fare Stefano di restituzione. No, io questo, insomma, vi romperò ancora le scatole, vi romperemo le scatole per questi tre passaggi. Da lì in poi, soprattutto credo in quell'incontro, io propongo l'online perché essendo di discussione potrebbe essere più semplice, no? Per poi eventualmente progettarci dopo l'incontro di scrittura collettiva. Ecco, io so che Giovanni ci manderà magari due o tre spunti anche dalle cose che usciranno per farci lavorare e poi essere operativi magari in quell'occasione. Io propongo questo anche per darci un minimo di agenda e un minimo di, insomma, step 2, con questa mia necessità di provare, l'ho detto più volte, sono stato insistente, nel provare poi a condividere qualcosa magari anche con i ragazzi in quell'incontro online. Io ribadirei questo aspetto. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, altrimenti insomma, testa, mambo. Mambo? E allora grazie.
Grazie a voi.
Grazie, grazie, grazie. Grazie a te. In realtà c'era Salvatore da Palermo, eh?
Non ha prodotto.
C'era dal sud, dal sud.
Yeah, give it a school.